compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo giù in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento, infuria la bufera.
A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti. Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti.
Son morti sui vent'anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani.
Marino Serri è morto a Protondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti.
Sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli certi.
Il solo vero amico che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna.
Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte, tur bisogna andare.
Compagno Ovidio Franchi, compagno a Protondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli.
Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantar con noi bandiera rossa.
Buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di radiazione.info. Oggi, che è mercoledì 27 settembre 2017 dopo Cristo, alle 21:03 minuti primi, comincia anche questo mercoledì sera Memoria Resistente.
Storie di partigiani
che noi facciamo rivivere attraverso letture.
Assolutamente sì, ma prima chiaramente di immergerci nella lettura del nuovo libro che presenteremo questa sera, chiaramente abbiamo sempre qualche notizia da dare, anche di un certo spessore.
Sì, perché come non ci stanchiamo mai di dire, non è che lo facciamo per puro esercizio di stile, questo viaggio nella nostra storia di classe, nella storia della Resistenza italiana, ma perché poi di fatto il fascismo fu una risposta
del padronato
e in generale della
borghesia,
della classe
neoliberista,
esatto, insomma dei rappresentanti della proprietà della ricchezza, a una determinata fase economica. E non per dire che la fase sia la stessa, però in momenti di difficoltà poi l'uso della violenza,
dello squadrismo, proprio
la caduta della maschera democratica dello Stato si vede in un caso di cui avevamo già parlato la settimana scorsa, dando solidarietà ai lavoratori dell'SDA
Carpiano, in questo caso.
A cui torniamo a dare la solidarietà, perché SDA, che ricordiamo è in parte anche di Poste Italiane, cioè, quindi non è che stiamo parlando
di sconosciuti.
Esatto. Il lunedì, se non sbaglio, erano ancora in presidio per la questione del cambio di appalto
i soliti giochetti,
che di fatto ricordiamo azzera tutti i diritti conquistati negli ultimi 5 anni di lotta portate avanti coraggiosamente dai lavoratori delle logistiche, perché ricordiamo nella logistica comunque è uno di quei settori dove lottare vuole molto probabilmente dire perdere il posto di lavoro, quindi con coraggio hanno portato avanti, hanno ottenuto i risultati e con questo cambio di appalto li si vuole far tornare indietro di 5 anni, ovviamente questi lavoratori
ma
non ci stanno.
Anche
stanno...
perché la lotta appunto della logistica sta veramente arrecando danni ingenti al capitale, perché comunque sono veramente coesi nella lotta, basta vedere quando scioperano, per quanto io passo per l'interporto merci di Padova, in questione della nostra provincia, veramente la serrata è totale e si riversano in strada, quindi senza alcuna paura, tra l'altro, difatti adesso vedremo anche appunto la notizia che è successa due giorni
fa. Sì, fondamentalmente quello che è successo è che durante il presidio permanente che c'è davanti ai cancelli dell'SDA è arrivato un gruppo di circa 50 crumiri, leggiamo da InfoAuto, tra l'altro c'è anche l'intervista su Radiazione per chi volesse ascoltarla, proprio con un lavoratore dell'SDA e sindacalista del Sicobas, che è appunto un delegato del Sicobas proprio dello stabilimento di Carpiano, quindi se vi interessa approfondire poi potete ascoltarvi il podcast sul sito della radio. Però comunque in breve ve lo facciamo noi, circa 50 crumiri neanche dello stabilimento proveniente, alcuni da fuori regione e noti fascisti e mafiosetti, sono arrivati con tanto di coltelli o spranghe ad aggredire il presidio dei lavoratori, che però insomma
non sono stati là a guardare certo di essere saliti, hanno risposto
comunque quelli della logistica purtroppo sono ben abituati a prendersi le bastonate, quindi hanno anche imparato come si risponde e hanno messo in fuga questi 50 pezzi di merda prima che arrivasse la polizia per intervenire, che poi molto spesso vediamo in queste situazioni come interviene. Fatto sta che ovviamente questi nessuno sa da dove sia venuto, ma non si capisce perché 50 persone che non frequentano neanche gli stessi luoghi tra di loro decidono un bel giorno così per sport da soli di andare.
Sì, ma chiaramente appunto come dicevi tu si rievoca ormai lo squadrismo quando i picchiatori fascisti venivano soldati dai latifondisti per colpire all'epoca gli operai braccianti che si erano riuniti nelle leghe agricole, le leghe proprio di braccianti, specialmente in Lomellina, dove iniziarono i primi grossi scontri perché le leghe si fecero forti di tutto il sostegno della classe operaia e comunque anche specialmente dei lavoratori dell'agricoltura, e iniziarono veramente a creare grossi grattacapi ai proprietari, grossi proprietari terrieri, e allora chiaramente loro presero la palla al balzo di foraggiare appunto le squadracce, tipo citiamo Balbo per esempio, che il Rasper Arese, tutti quanti quei pezzi di merda appunto che gravavano in giro per l'Italia, sfaticati appunto, gente che viveva di questo prevalentemente, e appunto hanno iniziato a scorazzare purtroppo per le campagne, ma hanno trovato una dura risposta, ricordiamo anche la famosa battaglia dell'Oltretorrente, quando le squadracce di Balbo rimediarono una sonora legnata da parte anche degli arditi del popolo, vogliamo ricordare anche loro che appunto a Parma diedero una sonora batosta ai fasci.
Sì, sul comunicato del Sicobas che cerca di ricostruire i fatti si parla anche di più di 50 persone, si parla di almeno un centinaio di persone, e anche qui si dice comunque persone provenienti da città diverse, quindi persone che molto probabilmente insomma sono state
a pescacchiarle,
pescate,
esatto,
in giro. E vabbè, ovviamente un motivo in più per portare la nostra solidarietà e esprimere la nostra vicinanza a questi lavoratori, è un motivo in più per non dimenticarci che veniamo da una storia di resistenza.
Assolutamente.
Ebbene, allora,
difatti,
abbiamo detto...
Difatti anche appunto, giustamente, quella prima frase qua, la lotta all'SDA... No, torna giù.
Dove vuoi andare?
Un po' più su, scusa. Difatti la lotta all'SDA sta dando evidentemente un tale fastidio al padronato che si dice con ogni mezzo. Questo vuol dire che appunto la lotta della logistica crea danni ingenti economici e capitale, che sappiamo lui si nutre di soldi chiaramente, quindi per loro vedersi sfumare guadagni inizia a diventare la stessa cosa che fecero i latifondisti.
E quando mandi persone comunque armate di coltello e spranga, perché c'è il rischio che i tanti soldi che hai non diventino ancora di più, ma forse diventino leggermente di meno, vuol dire che questo tuo guadagno reputi comunque più importante della vita di una persona.
Assolutamente,
perché comunque
sì.
Un coltello non è che ce l'avevano in tasca per affettare del salame, molto probabilmente.
Assolutamente. Quindi noi facciamo applauso alla reazione dei lavoratori in confronto di questi infami, perché altro non si tratta.
E quindi cominciamo con la lettura. Abbiamo detto, abbiamo messo da parte, dopo averlo letto per tante settimane, il libro sulla famiglia Fontanò.
Sì, che meritava, sì, appunto, anche perché
era una raccolta di più storie.
Sì, anche una famiglia numerosa, tutta antifascista.
E poi spalmata anche sul lasso temporale.
Esatto, molto lungo, perché a partire da ancora prima dello scoppio della Grande Guerra, quella che tra poco si celebrerà un attimo, voglio vedere in che forma, perché oggi, cioè quest'anno ricorre la rotta di Caporetto, il centenario, voglio vedere in che forma lo festeggeranno, sono proprio curioso effettivamente. E quindi appunto la famiglia Fontanotta, abbiamo visto che spaziava dalle lotte sindacali, lotte operaio. Guardate,
una brutta notizia, perché c'è un altro centenario che potremmo festeggiare quest'anno, ma il 7 di novembre purtroppo è di martedì e non è di mercoledì.
Ma non importa, all'indomani all'indomani della rivoluzione d'ottobre a noi non importa. Quello è importante, è che ci sia il centenario, speriamo che si ricordino ben più di questa che non di altre manifestazioni idiote. Quindi,
cosa leggiamo questa sera?
Allora, il libro di Gian Battista Aimino, Gian Vittorio Avondo e Claudio Rolando, Le grandi battaglie della resistenza in Piemonte, edizioni del Capricorno. Possiamo vedere questa foto in copertina. Di...
Beh, in realtà la possiamo vedere soltanto io.
Esatto, comunque nelle grange probabilmente, che vediamo queste foto appunto scattata probabilmente in zona di sicurezza, perché non
io
credo
provo a girarvi la foto su Twitter, intanto tu vai pure.
Sì, quindi partiamo con appunto le grandi battaglie della resistenza, quando i partigiani danno battaglia. Se è vero che la guerra partigiana fu per antonomasia una guerra colpista, fatta di colpi di mano, sabotaggi, attentati e tranelli, perché condotta da uomini dotati di sistemi d'arma, esperienza e numero di uomini largamente inferiori, è certamente anche vero che nei momenti in cui si trattò di dare battaglia, le forze resistenti non si tirarono indietro e, anche se quasi sempre sconfitte, spesso con conseguenti sbandamenti, seppero infliggere al nemico colpi durissimi. Che motivo c'era però per un esercito, almeno nella fase iniziale della guerra, così raffazzonato e male armato, di ingaggiare battaglia contro forze preponderanti e dotate di mezzi ultramoderni? Va da sé che le motivazioni furono disparate, legate al momento contingente che stava vivendo e non certo avulse, almeno in alcuni frangenti, da scelte errate date l'inesperienza e dalla sopravvalutazione dei propri mezzi e dei propri limiti. È il caso ad esempio della battaglia del Forte di Vinadio, quando già nel 1 dicembre 1943 i tedeschi risalenti a Demonte diedero l'assalto al forte che era stato occupato da alcuni giovani ex militari valligiani che avevano osato dichiarare la cittadina zona libera, issando le insegne della loro neonata formazione. Non molto diverso il caso della battaglia di Montesoglio nel Canavese, combattuta negli stessi giorni, 7-9 dicembre 1943, a seguito di un massiccio attacco tedesco. In questa occasione, nonostante i partigiani non fossero responsabili di aver provocato l'attacco, l'esito fu talmente negativo, in quanto ben 18 di essi vennero catturati con l'arma in pugno e fucilati il 9 dicembre a Forno Canavese, senza processo e senza alcun genere di conforto. Le battaglie che vennero combattute negli ultimi giorni dell'inverno 1944, Megolo, Ponte Vecchio, Brico Rossino e Valcasotto, furono invece conseguenza di un cambio di strategia tedesco, mirante a estirpare dalle valli la guerriglia e soprattutto a spezzare il legame che univa la popolazione con i partigiani, che spesso provenivano proprio da quei territori. Questo spiega perché questi combattimenti ebbero esito drammatico e videro sempre il coinvolgimento dei civili, che oltre a patire l'incendio di case e villaggi, in molti casi subirono anche la sorte in genere riservata ai partigiani, ovvero furono messi al muro e impiccati come ostaggio, come responsabili di aver offerto rifugio ai resistenti. Altro consistente gruppo di scontri in campo aperto è quello collocabile a metà fine estate 1944, derivante dalla necessità tedesca di tenere aperti i valichi per la Francia in previsione di uno sbarco alleato in Provenza. Sbarco che a tutti gli effetti avvenne il giorno di Ferragosto del 1944. Non per nulla fanno parte di questo gruppo i furiosi scontri del Triplex o Genevrie, due alture collocate a spartiacque tra i corsi della Dora di Paria e del Chisone, oppure quello della Valstura. Le valli interessate, infatti, sono rispettivamente attestate ai piedi di valichi del Monginevro, Moncenise e Maddalena o Col de l'Arche. Punti fondamentali per il passaggio di uomini, mezzi e materiali. Per quanto sconfitti e costretti a sbandarsi, i partigiani in questi casi seppero però reggere meglio il confronto. Lo scontro del Triplex durò parecchie settimane. Certo, perché più numerosi, meglio addestrati e meglio armati grazie ai lanci alleati e soprattutto perché sicuri di essere ormai giunti alla fase terminale del conflitto. Sfuggono sostanzialmente a questa regola due battaglie di cui si parla in questo libro, la battaglia difesa del Colmait e la battaglia di Bibiana. Nel primo caso, fine agosto-settembre 1944, ci troviamo di fronte a uno strascico della battaglia del Triplex e della difesa di un valico che dà facile accesso alla regione francese del Cuirass. Zona ormai quasi libera, dove si era attestato un forte caposaldo alleato. Nel secondo invece dobbiamo parlare di una situazione del tutto atipica per due sostanziali motivi. Il primo è che questo fu uno dei pochi casi in cui furono i partigiani ad attaccare. Il secondo invece è dovuto alla situazione del tutto eccezionale verificatasi nell'occasione, che vide una banda garibaldina combattere a fianco con gli uomini della Quinta Giustizia e Libertà. Lo scontro, peraltro conclusosi malamente con la morte di componenti di una famiglia bianese, fu originato in realtà dalla necessità di alleggerire la pressione tedesca sull'Alta Val Chisone, dove da giorni stava combattendo lungo il crinale spartiacque con la Val Susa. Volute e subite, dunque, le battaglie partigiane rappresentarono un aspetto del tutto tipico della guerra di liberazione, che fino ad oggi è stato descritto e analizzato in modo frammentario, non disgiunto da quella che è la storia generale della resistenza. Lo scopo di questo libro è trovare elementi di contiguità o di diversificazione tra eventi che, avvenuti più o meno negli stessi momenti storici, hanno avuto spesso origini molto diverse. La battaglia di Val Casotto, marzo 1944, le valli moregalesi, a ferro e fuoco, prima divisione autonoma, Langhe. Bellissima anche la foto, comunque, veramente, anche il monumento, anche purtroppo i nomi sono molti, purtroppo. La battaglia di Val Casotto, marzo 44, le valli moregalesi a ferro e fuoco, prima divisione autonoma a Langhe. Selvaggia, boscosa e tormentata da forre e canaloni, la Val Casotto è forse una tra le più suggestive valli del Moregalese. Si estende tra la colla di Casotto e il cospicuo abitato di Pamparato, dove sorge il castello di Cordero, che diede i natali a Felice Cordero di Pamparato, il famoso Campana, impiccato dai fascisti a Giaveno il 7 agosto 44. Forse proprio perché solitaria e ricca di selvaggina, nella prima metà dell'Ottocento questa valle fu scelta a Carlo Alberto di Savoia per erigervi una residenza sabauda, forse la più suggestiva fra tutte, trasformando in reggio una certosa preesistente, di cui oggi è ancora in piedi quella che fu la correria. E dunque questo è il teatro della celebre e sanguinosa battaglia che si svolge nella prima metà del marzo 44 e che prese spunto dalla conquista e dalla conseguente difesa dei forti del Colle di Nava, messa in opera da Giovanni Veli Martinengo, uno dei tre principali comandanti della Quinta Divisione Autonoma. Nell'atto di difendere il presidio conquistato, Martinengo aveva fatto precipitare due autocarri con truppe tedesche in una scarpata presso Pieve di Teco, e ciò naturalmente fece scattare la rappresaglia, che prese corpo nella notte del 13 marzo, quando ingenti trasporti di truppa vennero segnalati in Val Corsaglia e Val Mongia, due bacini attivi al corso del Corsaglia, che doveva rappresentare il vero cuore dell'attacco. Il presidio del partigiano della zona era assai numeroso, in quanto costituito da 400 uomini ben armati, da altri 500 appena saliti in montagna, per sfuggire ai bandi di Graziani, e quindi del tutto privi di esperienza e in molti casi anche di armi. Enrico Martini, il famoso comandante Mauri, della prima divisione autonoma Langhe, proveniente dall'esercito con studi dell'Accademia Militare a Modena, approntò una linea di difesa che, considerato l'ambiente, non ebbe successo. Gli uomini preposti al sabotaggio dei ponti e delle strade, infatti, non ebbero il tempo di agire perché catturati e fucilati prima di poter essere operativi, e ciò fece sì che le truppe che operavano nell'estrellamento potessero portarsi all'abitato di Roburente, devastando tutto ciò che trovavano sulla loro strada. Al contempo furono presi d'assalto i centri di Lisio, Monasterolo Casotto e Torre Mondovì. Una decina di persone tra civili e partigiani furono uccisi, scriveva il parroco di Val Casotto, Don Emilio Ferraris, nel suo diario. In torre i tedeschi entrano alle 3 del mattino del giorno 13, in frazione Borbera. Arrestano il patriota sergente Mellino Umberto, che il giorno dopo è fucilato sulla piazza del municipio e la sua casa incendiata. Sequestrano radio e compiono qualche saccheggio. Riparati nella borgata tagliante, isolata e poco raggiungibile, i partigiani cercano di organizzare le difese, ma l'attacco provato dai tedeschi a Serra di Pamparato, il giorno 14, dove vennero uccisi 5 patrioti catturati altri 8, poi deportati in Germania, consigliò a Mauro di permettere agli uomini di sbandarsi e allo stesso tempo di far intervenire in contrasto ai rastrellatori i reparti di Cordero e Bogliolo. Quello stesso giorno, a seguito di un contratto partigiano, a un reparto tedesco protetto da autoblinda, entrare in azione una cicogna e le artiglierie. La prima, sorvolando a più riprese le posizioni partigiane, segnalava alle seconde posizionate sulla colla di Val Casotto le coordinate di tiro. A fine giornata, vista la disparità di forze, Mauri fu costretto ad ordinare lo sganciamento, operazione che avvenne la notte tra il 14 e il 15. Fu diretta verso il Monte Antorotto e ostacolata dalla parecchia neve ancora presente in altura. Nella ritirata caddero 6 partigiani e i nazifascisti incendiarono la frazione a rotte di Pamparato. Frattanto le borgate di Tagliante e Casotto e il castello stavano bruciando. Negli stessi momenti i tedeschi installati nella casa parrocchiale di Serra di Pamparato ne cacciarono il vecchio curato Don Alessandro Riccardi e detennero il vicario Don Giuseppe Bertone, che fu brutalizzato e trattato come servo per più di una settimana, ossia finché il presidio tedesco si trattenne nella canonica. A Pamparato invece devastarono il municipio e incendiarono una casa in frazione Morra. Ancora distruzioni e incendi dovuti ai bombardamenti il 15 giorno, in cui caddero altri 5 partigiani e numerosi civili. Nello stesso pomeriggio veniva fucilato il panettiere Ulderico Borgna, trovato in possesso di armi, mentre un carro armato sfondava il portone del castello di Pamparato, che subiva devastazione e saccheggio. I giorni 16 e 17 la musica non cambiò. A Tagliente e a Cascina Tasso furono messi al muro 3 partigiani, di cui cadaveri poi venne fatto scempio. Dopo queste violenze, la furia nazifascista si attenuò, ma 2 giorni dopo l'intera popolazione delle frazioni Piano, Orsi e Tagliante e Dorè, ormai priva di abitazione, venne concentrata a Pamparato per essere deportata in Germania. Giunti al paese, i poveri valligiani vennero affidati al podestà e al parroco, che trovarono per ognuno una stemazione provvisoria. Finalmente il 21 vennero tutti rilasciati. Alcune fucilazioni di partigiani avvennero il 20 in diversi villaggi delle valli morregalesi, della vicina Valtanaro e delle attigue vallate liguri, e posero fine al massacro. Alla fine della battaglia il bilancio fu drammatico: 118 morti tra i partigiani e una 30 fra i civili. Gli uomini di Mauri furono costretti a spostarsi nelle Langhe per riorganizzarsi e riprendere di lì la lotta di liberazione. La battaglia del novembre 44. E qui vediamo veramente, ecco, la lapide che dicevamo prima della foto, che in tutta la sua grandezza vediamo anche i nomi, purtroppo sono veramente tanti.
Eh sì, e purtroppo di monumenti come questo ce n'è anche più di uno disseminato nelle Langhe, come nel resto del Piemonte, come nel resto del nord Italia.
Assolutamente, purtroppo.
E non solo nel nord Italia, poi, perché poi i massacri ci furono
anche di civili, sì, purtroppo anche di civili inermi, perché veramente i nazisti impotenti di fronte alla ormai crescente lotta partigiana che gli stava appunto assestando duri colpi, non trovarono altro che sfogarsi su popolazione inerme, donne, vecchi e bambini. Ricordiamo tanto per Sant'Anna di Stazzema, Marzabotto e purtroppo tanti altri posti.
Sì, per ricordare proprio le più famose.
Sì, perché ce ne furono veramente tante, che noi addirittura penso siano ignote, ma le troveremo anche quelle. Non dimenticheremo nulla. Oltre alla campagna di primavera, in cui i partigiani della prima divisione autonoma Langhe non furono in grado di contenere la furia nazista e si dovettero sbandare, nelle valli e nella pianura morregalese nella Langhe da parte tedesca, si registrò anche un violento tentativo di circoscrivere l'attività dei resistenti nel novembre 44. Tutto ebbe inizio, lo ricorda Enrico Martini Mauri nel suo bel libro di testimonianze Partigiani Penne Nere, a un lancio diurno effettuato da un cospicuo numero di aerei alleati, Halifax Liberator, che il 12 novembre sganciarono armi, materiali, vestiario e sussistenza nella piana di Marsaglia. La reazione tedesca fu immediata e quella notte stessa, da Ceva a Lesegno, i rastrellatori iniziarono a risalire le valli martellando con mezzi corazzati Castellino e Torresina, dove erano postazioni partigiane, Daniella e Bastia. I nazifascisti bombardarono Clavesana e Ghigliani, tentando l'attraversamento del Tanaro, sempre respinto dai partigiani. Lo sfondamento avvenne nella zona di Clavesana e Marsaglia, dove fu ucciso il maggiore Tempel, uomo che aveva organizzato il grande lancio del 12 e che era incaricato di mantenere saldi i collegamenti tra partigiani e alleati. Nella giornata 14 Mauri ordinò il ripiegamento verso l'Alta Langa, ma la sera successiva Murazzano giunse all'improvviso i tedeschi, che arrestarono 22 civili tenendoli in ostaggio. Nel medesimo contesto, 10 ostaggi civili furono fucilati a Castellino, dove vennero anche incendiate case e tratto in arresto il curato. L'offensiva tedesca continuò nei giorni successivi, ancora in Bassa Langa, nel Monferrato e nelle valli del Belbo e Morbida, e si esaurì soltanto quando tutta la regione fu occupata, i presidi partigiani smantellati e la popolazione terrorizzata. Naturalmente tutto ciò non impedì alle bande partigiane di riformarsi, ma soprattutto contribuì a rinsaldare i rapporti tra resistenza e popolazione. La battaglia di Vinadio.
Prima di passare a Vinadio, però, visto che è già da un quarto d'ora che stiamo leggendo, abbiamo
uno stacco.
Sì, abbiamo letto delle Langhe, adesso ci spostiamo allora verso le
Alpi.
Perché Vinadio è appunto ai piedi delle Alpi Cunesi, che separano appunto l'Italia dalla Francia, quindi ci spostiamo un po' più verso l'ovest, in altre zone dove i combattimenti furono tanti e furono anche efferati.
Assolutamente.
Però prima di appunto buttarci in questa nuova tranche di testimonianze storiche, vi lasciamo con un classico.
vecchia piccola borghesia, per piccina che tu sia, non so dire se fai più rabbia, pena, schifo o malinconia. Sei contenta se un ladro muore, se si arresta una puttana, se la parrocchia del Sacro Cuore acquista una nuova campana. Sei soddisfatta dei danni altrui, ti tieni stretti i denari tuoi, assillata dal gran tormento che un giorno se li riprende il vento. E la domenica vestita a festa, con i capi famiglia in testa, ti raduni nelle tue chiese, in ogni città, in ogni paese, presti ascolto all'omelia, rinunciando all'osteria, così grigia e così per bene, ti porti a spasso le tue catene. Vecchia piccola borghesia, per piccina che tu sia, non so dire se fai più rabbia, pena, schifo o malinconia. Da criminali chiuderesti in un manicomio tutti gli zingari e intellettuali. Ami ordine e disciplina, adori la tua polizia, tranne quando deve indagare su di un bilancio fallimentare. Sai rubare con discrezione, meschinità e moderazione, alterando bilanci e conti, fatture, bolle di commissione. Sai mentire con cortesia, con cinismo e vigliaccheria, hai fatto dell'ipocrisia la tua formula di poesia. Vecchia piccola borghesia, per piccina che tu sia, non so dire se fai più rabbia, pena, schifo o malinconia. Sopporti chi fa l'amore più di una volta alla settimana, chi lo fa per più di due ore, chi lo fa in maniera strana. Di disgrazie puoi averne tante, per esempio una figlia artista, oppure un figlio non commerciante, o peggio ancora uno comunista. Sempre pronta a spettegolare in nome del civile rispetto, sempre lì fissa a scrutare un orizzonte che si ferma al tetto, sempre pronta a pestare le mani a chi arranca dentro a una fossa, sempre pronta a leccar le ossa al più ricco e dai suoi cani. Vecchia piccola borghesia, vecchia gente di casa mia, per piccina che tu sia, il vento un giorno ti spazzerà via.
E torniamo allora in diretta alle 21:30 minuti primi. Torniamo in diretta con un'altra notizia che leggiamo da Twitter, pubblicata sulla pagina Facebook della DL Cobb, squadra di Padova, che dice che i lavoratori della TNT hanno anche loro incrociato le braccia quest'oggi in solidarietà proprio ai lavoratori dell'SDA di Carpiano e in risposta all'attacco che c'è stato, e questa è una cosa importante.
Assolutamente, cioè, anche molto positivo, anche lo striscione che tengono per mano, appunto, solidarietà ai lavoratori aggrediti dalla squadraccia mafiosa e fascista all'SDA di Carpiano, la DL Cobas.
Quindi ovviamente l'abbiamo anche rigirata, quindi la trovate se volete vedere il link o cercate l'account della DL Cobas, oppure lo potete trovare direttamente sul nostro profilo Twitter, sul quale ci potete anche scrivere @radiazione. Info per scrivere con noi, e infatti qualcuno ci scrive in ascolto as usual.
Ah, ringraziamo questo ascoltatore.
Che ti traduco a te che sei poco dimestico con la lingua
anglofona
di Shakespeare, mettiamola così, anglofona, quella che piace tanto a Kim Jong-un. As usual vuol dire come sempre.
Ah, ringraziamo questo lettore, questo ascoltatore, scusate.
Ma sarebbe magari anche un lettore, esatto, la sua vita privata, piace leggere. Speriamo, perché noi presentiamo libri alla fine,
esatto,
speriamo che anche chi ci ascolta ami leggerli. E non soltanto ascoltare noi che li leggiamo,
anche per godersi, anche per vedersi le foto che presentano in questo libro, che sono veramente belle. Comunque, anche niente da dire, anche la foto dei monumenti che si fanno vedere anche in quanti morti costò quelle battaglie, e non pochi purtroppo, perché abbiamo visto la foto, la prima foto della Val Casotto. E quindi adesso noi ci spostiamo, come hai detto tu, un po' più a ovest. La battaglia di Vinadio, Vallestura di De Monte, 12 dicembre 43, prima divisione alpina, giustizia e libertà. E abbiamo però una brutta foto qui.
Di un personaggio di cui abbiamo già letto.
Esatto, è la prima volta però che lo vediamo, perché l'altra foto che avevo visto io non si vedeva bene. Abbiamo proprio la faccia di questo nazista, di questo Joachim Piper, con il cartello identificativo dell'armata alleata, che segnala appunto sto stronzo, anzi infame, tutto quello che ci corre dietro.
Ricordiamo, come avevamo già detto qualche puntata fa, purtroppo visse molto più a lungo di quello
di quanto avanti quelli che uccise durante la strage di Boves.
Anche se poi
la giustizia arrivò.
Giustizia popolare lo colse, seppur più avanti.
Sì, tra l'altro,
Francia,
appunto, sì, esatto, c'è anche, è riportato anche, ho letto.
Vabbè, allora,
anche,
senza anticipare niente, tuffiamoci.
Esatto. Assieme a quella del Montesoglio nel Canavese, la battaglia di Vinadio fu uno dei primi scontri aperti tra reparti tedeschi e partigiani, in quel momento ancora assai disorganizzati e inesperti. Per quanto tassello fondamentale ai fini della crescita esperienziale dei componenti della formazione che si andava costituendo in Vallestura, questo scontro è poco menzionato in libri di storia della Resistenza, anche se in tempi non lontanissimi un articolo di Mario Cordero, pubblicato sulla rivista editta dall'Istituto Storico della Resistenza di Cuneo, è venuto a colmare questa grave lacuna. Il reparto che sostenne lo scontro non apparteneva al più noto gruppo Italia Libera, che si era da poco costituito al colletto sul crinale tra Vinadio e De Monte, e poi trasferito a Paraloop, poco sopra Rittana, ma da un gruppo di giovani valligiani e militari sbandati che, concentratisi nei boschi di Festiona, avevano iniziato la loro lotta dando l'assalto al presidio repubblichino di San Rocco Castagnaretta, presso Cuneo, privando completamente i militi di armi e vestiario. Questi ragazzi, a ben guardare, con il gruppo di intellettuali di Paraloop non c'entravano proprio nulla, erano piuttosto legati alle bande che si erano concentrate sulla vicina Bisalta, sopra la città martire di Boves, che il 19 settembre, da poco trascorso, era stata data completamente alle fiamme dall'SS di Joachim Piper. Almeno nei primi tempi della costituzione delle bande, i rapporti tra questi giovani della banda di Vinadio, tra cui emergevano il toscano Aldo Dunchi, Franco Ravinale ed Ezio Aceto, e gli uomini della banda Inutto Revelli, Dante Livio Bianco e Aldo 40, non furono da subito ottimali. Questi ultimi, infatti, con i quali poi formeranno la prima divisione alpina Giustizia e Libertà, tendevano a considerarli avventuristi spericolati, Revelli in particolare. In ogni caso, la permanenza del gruppo di Dunchi, Ravinale ed Aceto nella zona di Festion de Monte iniziò a essere segnalata sin dai primissimi giorni di quel nevoso dicembre 43, in pochi giorni impedendo l'accesso alle numerose armi del forte di Vinadio, una fortezza che in pratica ingloba parte del paese. Cacciarono verso il fondo valle i militi fascisti, liberando la parte bassa del bacino dalla presenza tedesca e fascista, istituendo la città libera di Vinadio. entità che, pur sopravvivendo solo tre giorni, rappresentò comunque un'esperienza che verso l'estate l'anno successivo sarebbe stata ripetuta in diverse aree del Piemonte. Tuttavia il problema era rappresentato dalla cronica carenza di carburante per i mezzi e fu per questo che Dunchi e i suoi architettarono un piano per approvvigionarsi presso il deposito di Mellea e all'aeroporto di Levaldigi, non lontano da Savigliano. Questo avvenne per la precisione la mattina del 7 dicembre, quando un gruppetto prelevò a Mellea una considerevole quantità di benzina avio, scatenando la reazione tedesca che costò la cattura a uno di loro, Giovanni Ramero, impiccato poi presso Fossano. Queste sostanzialmente le premesse alla battaglia del Forte, che iniziò il mattino del 9 dicembre con attacco alla fortezza da parte di un reparto di SS italiane, cui erano state aggregate alcune decine di uomini della Luftwaffe dotati di autoblindo. Messi in allerta sin dal giorno precedente, i partigiani disposero mitragliatrici pesanti e un cannoncino sulla statale prima del paese e ben 8 mortai d'81 in una piazzola all'ingresso del Forte. Lo scontro violentissimo e combattuto nella neve che stava scendendo copiosa dal cielo durò tutta la giornata e alla fine i partigiani lasciarono sul terreno un uomo, Massimo Caron, ed ebbero alcuni feriti, uno tra i quali Luigi Giverso, così grave da morire poco meno di un mese dopo all'ospedale di Cuneo. A fine giornata, in ogni caso, i resistenti presero la via della montagna, imboccando il vallone della Neirassa. Invece i tedeschi, finalmente padroni del campo, entrarono in paese e dopo aver bruciato due case si allontanarono con 3 prigionieri e un numero imprecisato di ostaggi, secondo alcune fonti 15, secondo altre addirittura 70. Tuttavia il ritorno a valle tedeschi non fu per niente tranquillo. A Piano Quinto, un reparto partigiano basato a Peveragno, agli ordini di Carlo Oberti, intercettò la colonna nemica e mise fuori combattimento un autoblindo. Partigiani della Bisalta, giunti a Gaiola, uccisero un tedesco fermo a un posto di blocco e catturarono un plotone di SS italiane che, per la verità, sfruttarono l'occasione per aggregarsi ai partigiani. A sera, su richiesta di Ezio Aceto, intervenne anche un gruppo di paralupe legato a Giustizia e Libertà, ma giunto sul posto di ritardo non poté fare altro che constatare gli evidenti segni del passaggio della colonna germanica. I giorni successivi la battaglia, a parte il materiale bellico del carburante stoccati dal comando germanico nel forte di Vinadio, vennero trasferiti verso la pianura in luoghi più sicuri, segno che lo scontro, per quanto avvenuto in una fase del tutto iniziale della guerra di liberazione, aveva impressionato gli occupanti e contribuito a renderli meno sicuri della loro forza. Nel frattempo, grazie all'intervento del vescovo di Cuneo e di alcuni podestà, evidentemente più vicini alla gente che amministravano che non a chi li aveva insediati nella loro carica, cominciavano a essere liberati gli ostaggi prelevati dai nazisti in paese. Non tutto però filò liscio. Il 12 dicembre morì all'ospedale di De Monte Meiranesio uno dei partigiani feriti, e lo stesso tragico giorno al poligono di Cuneo, dopo un processo sommario in cui gli imputati non fu fornita alcuna possibilità di difesa, furono fucilati dei fascisti che avevano richiesto di poter essere autori dell'esecuzione 4 partigiani della banda Vian e 2 civili. Tra i partigiani c'era Leslie Mitchell, inglese di 25 anni, fuggito da un campo tedesco. Malgrado questa tragica conclusione potesse rappresentare il tributo pagato dai partigiani all'inesperienza e alla scarsa abitudine al combattimento, la battaglia di Vinadio rappresentò sicuramente una tappa fondamentale nella storia dell'esistenza cuneese, in quanto dopo la tragedia di Boves, avvenuta soltanto 3 mesi prima, fu un inaspettato segnale di riscatto e di vitalità da parte di uomini che soltanto in quello scontro ebbero il battesimo del fuoco. Un'ultima notazione riguarda l'autore della strage di Boves, un altro eccidio nell'Ardenne, dove gli fu ascritto anche il massacro di 80 prigionieri americani, Joachim Piper. Costui, a fine conflitto, visse una vicenda curiosa e drammatica. Catturato e processato in Germania per crimini di guerra, fu condannato all'impiccagione, con sentenza poi commutata e liberazione avvenuta nel 1956. Trasferitosi in Francia a Traves, nell'Alta Saona, visse dei proventi del lavoro di traduttore con lo pseudonimo di Rainer Buschmann. Riconosciuto e denunciato, fu più volte minacciato di morte, finché queste minacce non si concretizzarono in un attentato del 1976, quando la sua casa fu data alle fiamme di notte con un lancio di alcune bottiglie incendiarie. Il cadavere di Piper fu ritrovato carbonizzato all'interno della struttura. L'origine della resistenza in Valstura e la battaglia d'agosto 44. Caratterizzata dalla presenza di un importante valico di confine con la Francia, il Colle della Maddalena, la Valstura di De Monte, fu una delle valli del Piemonte in cui la guerra di liberazione fu tra le più dure e sanguinose. Qui, già fino al settembre 43, sul crinale di spartiacque tra i corsi dello Stura e del Gesso, prese vita una delle prime bande partigiane ad essere costituite in Italia, la Banda Italia Libera. Concentrati in località Colletto, questi uomini individuarono ben presto, nel non lontano alpeggio di Paralup, vallone di Rittana, il luogo ideale per porre le loro basi e di lì, col passare del tempo e soprattutto per via della promulgazione dei bandi del generale Graziani, che promettevano la fucilazione per i disertori, si costituirono altre bande che ben presto presero posizione nel settore della valle. Ai primi di gennaio 1944, un furioso assediamento tedesco nella zona di Rittana Paralup costrinse gli uomini delle varie formazioni a sbandarsi, riprendendo poi posizione lungo i due versanti dell'intera valle. Nacquero in sostanza quattro bande abbastanza consistenti, rispettivamente basate a Paralup, Ezio Aceto, Giuseppe Vento, Rialpo di Demonte, Ettore Rosa, nel Vallone dell'Arma, Lunto Revelli, e nell'attigua Val Gesso, Aldo 40. La forte presenza partigiana fece sì che in più momenti della guerra l'intera Valstura, valle con uno sviluppo assai lungo, fosse in buona sostanza zona libera, dal Ponte dell'Olio a Gaiola al Colle della Maddalena. Come già accade per la Val Chisone, anche la Valstura fu profondamente interessata alle operazioni tedesche conseguenti allo sbarco americano in Provenza del 15 agosto 1944, per tenere libera la strada del Valico. Infatti investirono i presidi partigiani nella seconda metà del mese, ma furono dapprima respinti ai numerosi uomini che Revelli aveva disposto lungo la linea di resistenza, in un primo momento concentrata su Bianche e Bagni di Vinadio. Tuttavia, nei giorni successivi, i partigiani si trovarono privi di rifornimenti e furono costretti a sganciarsi verso il rifugio Miglioreuro e quindi al santuario di Sant'Anna di Vinadio, dove furono abbandonati i feriti. Gli uomini, ancora in efficienza, si portarono al vicino Colle della Lombarda per scendere poi a Moleries, allora ancora italiana, da dove molti della brigata Rosselli e al comando di Nuto Revelli passarono in Francia. La battaglia di Ponte Vecchio, Valpellice, marzo 1944, e qui iniziamo ad andare sulle brigate garibaldine. 105esima brigata Garibaldi, Carlo Pisacane. La battaglia di Ponte Vecchio, Valpellice, marzo 44, 105esima brigata Garibaldi, Carlo Pisacane. In Valpellice la breve esperienza di Italia Libera si concluse con gli allestimenti iniziati nel marzo del 44. Prima toccò la Valpellice, dove i gruppi si dispersero. Quella di Villar Perosa salì a Barmadaut, mentre quelli di Bobbio del 21 raggiunsero Bobbio Pellice e poi il Pra. Ma in quegli stessi giorni anche la vicina Val Luserna fu interessata dalle operazioni. I garibaldini appostati nel vallone di Mugniva sul Montoso, che da alcuni giorni avevano avuto notizia di imminenti attacchi, predisposero una prima linea di difesa all'ingresso della valle, nella zona tra la Bordella e Ponte Vecchio, e una seconda, più elevata, alla Galiverga, mentre squadre armate e mitragliatrici ebbero il compito di bloccare l'accesso al Montoso per evitare un accerchiamento da est. Il 21 marzo, d'improvviso, una colonna di nazifasciste raggiunse Bagnolo Piemonte, con l'intento di attaccare il Montoso, dove trovò l'opposizione degli uomini di Nanni, mentre un'altra iniziò a risalire la Val Luserna, la strada che collegava Luserna Alta e Rorà. Già minata in precedenza, la strada venne fatta saltare, bloccando il passaggio dei mezzi corazzati. Garibaldini in Val Luserna, il distaccamento Venturelli. La valle del rio Luserna è una breve diramazione della Valpellice che, prendendo origine dal monte Friolanda, scende fino all'abitato di Luserna San Giovanni, con versanti incassati e ricchi di boschi e di resinosi latifoglie. Qui, in alcune delle numerose borgate di Rorà, il più elevato comune del bacino, già a partire dalla fine di dicembre 1943, costituì la sua base operativa una formazione garibaldina trasfuga dal Bargese. L'occasione venne a seguito alla battaglia di Prabina, Bagnolo, che primo vero scontro fra tedeschi e partigiani in quella zona. Dopo essere scampati il rastrellamento, lasciando sul terreno due morti, i partigiani della banda di Romanino, Mario Abruzzese, si sganciarono verso Pian Porcile e lì rimasero nascosti alcuni giorni, per poi scendere verso la Bordella. Poco a monte di Luserna, dove sorgeva una piccola centrale elettrica, proprio il custode della centrale, Biasin, fu colui che fornì i primi appoggi ai partigiani, che decisero di basare un grosso distaccamento alla Galiverga, un alpeggio di mezza montagna. A questo periodo risalgono anche i contatti con i GL della Valpellice. Le due formazioni scambiarono commissari politici per diffondere le idee e sviluppare il dibattito fra diverse posizioni ideologiche. Così Emanuele Arton fu inviato fra le bande garibaldine a portare il pensiero per attuazione, mentre Dante Conte si recò fra i gruppi in Valpellice a esporre i programmi del Partito Comunista. In ogni caso, sia per lo scarso seguito, sia per il fatto che già a fine inverno 1944 i principali commissari GL vennero uccisi, questi scambi furono ben presto destinati ad essere interrotti. La presenza garibaldina lungo il corso di Luserna superò le 500 unità. Il piccolo bacino visse anche un breve periodo di libertà, dichiarato a gennaio 1944 zona libera. Rorà, in questo periodo, fu governata una giunta clandestina di cui faceva parte anche alcuni rifugiati israeliti che godevano della protezione della popolazione locale. Partigiani e popolazione residenti lungo il corso del rio Luserna furono bruscamente riportati alla triste realtà del momento che stava vivendo della drammatica battaglia di Ponte Vecchio, quando i patrioti, attaccati dalle forze ingenti che risalivano al fondo valle, furono costretti a sbandarsi, lasciando sul terreno più di 40 combattenti tra morti e prigionieri. Vista l'impossibilità di un attacco diretto, i nazifascisti tentarono di salire con un'altra colonna verso la Bordella, sul versante destro orografico del vallone, aggirando la strettoia costituita dalle rocce che incombono su Ponte Vecchio, dove, appostati lungo i versanti, i partigiani tentarono di impedire il passaggio agli aggressori. Proprio in quel punto si consumò uno degli episodi più terribili ed efferati della guerra di liberazione. Il patriota Augusto Ferrero, Ulisse, con la sua banda a presidio del ponte, fu ucciso in battaglia dalle truppe rastrellanti e fatto precipitare dall'alto della rupe che incombe sul rio e sulle poche abitazioni poste sulla sua sponda destra. Il suo corpo rimase impigliato però tra gli alberi, quasi impossibile da recuperare. Fu per alcuni giorni un macabro monito per chi risaliva lungo la strada dove la battaglia era infuriata. Da quel giorno l'alta rocca incombente sul Ponte Vecchio, conosciuta dai valligiani come Rocca di Ulisse. Il combattimento continuò per tutta la giornata, i morti furono numerosi e a Romanino, che comandava l'intero distaccamento che operava in Val Nuserna, non restò altro che da fare che raccogliere gli sbandati e portarsi in alto verso l'Orale e la Galiverga. Il giorno successivo il combattimento ripreso proprio sotto la Galiverga, ma la scarsa disponibilità di munizioni e la stanchezza consigliarono i comandanti partigiani di far sganciare a poco gli uomini, cercando di farli riparare nelle valli confinanti. Lo sganciamento verso la vicina Valle Infernotto, Barge, ricorda Petralia nel suo commento all'operazione pubblicato nella battaglia di Ponte Vecchio, inizia a mezzanotte nel momento in cui la neve è più dura, il trasferimento dura fino al mattino. Il grosso della formazione, centinaia di uomini spronati continuamente a marciare, si mette in salvo. Purtroppo una quarantina di uomini non riesce a sopportare la fatica della lunga marcia e si attarda in coda alla formazione. Perde il contatto, per cui al mattino sono ancora a mezza costa del Friuland, Monte Friuland. Allo scoperto, i fascisti tedeschi, guidati da informatori che conoscevano bene la zona, avvistano questo gruppo e con uno stratagemma li invitano ad arrendersi e sono fatti prigionieri. Vengono portati alla caserma di Airali, qui vengono interrogati e torturati per ottenere informazioni. Di questi 40 uomini solo uno si è salvato, il partigiano Oscar. Oltre alla Val Userna, in quella seconda metà del marzo 1944 fu per più giorni interessato alle operazioni messe in atto i nazifascisti anche il corso principale del Pellice. Qui le SS furono tenute in scacco dai partigiani all'altezza di Tenaud, frazione di Villar, ma dopo una canita resistenza questi ultimi si dovettero sbandare, salendo verso il Prano e il Valone di Subiasco. Grazie ad alcuni abboccamenti con il nemico, i partigiani riuscirono ad ottenere che la valle fosse risparmiata e ad approdare alla conclusione della prima fase del rastrellamento, subendo pochissime perdite. Nel contesto di questi fatti, a partire dal 20 marzo, si svilupparono anche pesanti rastrellamenti in Val Germanasca, con grandi dispendi di uomini e mezzi. I tedeschi fecero risalire fino oltre Perrero due carri armati Tigre. Questi furono arrestati solo con l'interruzione del ponte sulla Germanasca, che si trova a monte della frazione poi Pomeifre. Nel corso del rastrellamento i partigiani subirono perdite significative, una quarantina di patrioti cadde in mano tedesca e di questi ben 11 furono fucilati nei giorni successivi a Calusa e Zubina di Biella. Non solo, ma furono anche catturati uomini fondamentali per la resistenza, come i commissari politici Emanuele Artom e Jacopo Lombardini. E si vede anche comunque la lapide del memoriale della battaglia di Ponte Vecchio, vediamo veramente che i nomi purtroppo sono numerosissimi.
Se prima erano tanti.
Qui sono veramente numerosissimi, anche tra l'altro notiamo anche le stelle garibaldine che sono incise alla testata delle lapidi, a significare appunto che la maggior parte di questi partigiani appartenevano appunto a questa brigata pisacane. Quindi veramente quelli erano prima numerosi, questi sono veramente tanti.
E magari in memoria anche di tutti questi caduti chiudiamo la lettura di questa sera, poi il libro è comunque ancora corposo, quindi sicuramente lo riprenderemo anche
sì,
la
ma anche tra l'altro
prossima.
Veramente faccio applauso alle foto che hanno messo, perché
no, è un libro che vi leggiamo volentieri, ma vi consigliamo altrettanto volentieri di reperire, perché è veramente ben fatto e anche con appunto tutta una documentazione fotografica molto curata, devo dire. Ad esempio, noi che ci occupiamo di questo argomento ormai da parecchio tempo, il bel faccione di Joachim non l'avevamo ancora visto
no,
così da vicino.
Effettivamente no, io avevo visto solo una foto nel libro di Revelli, ma era ritratto con il berretto in testa e quindi non si vedeva la faccia di questo infame. Ha proprio una faccia da nazista convinto. Fortunatamente, anche se purtroppo ben dopo le sue vittime, la giustizia è stata fatta lo stesso.
Dai, allora una pausa musicale, poi torniamo in diretta, vi diamo un po' di appuntamenti per quello che rimane di questa settimana e poi vi salutiamo.
la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido.
La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará, desde el Salar hacia el que minera, al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irá. El porvenir. De pie cantar, que el pueblo va a triunfar.
Con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.
La Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
E torniamo allora in diretta per gli ultimi 5 minuti di trasmissione. Appunto, diamo qualche appuntamento per quello che resta di questa settimana. Beh, a partire da domani sera alla palestra popolare Chinatown c'è allenamento che è ripreso insieme a tutti gli altri a pieno regime dalle 8 di sera. Se volete partecipare, provare i nostri corsi di prepugilistica o semplicemente fare un po' di attività fisica in compagnia, in un ambiente simpatico, venite e accorrete numerosi. Invece parliamo sempre di sport, però praticato da altri che però organizzano anche eventi ludici per portare avanti le loro attività. Parliamo di Quadrato Meticcio e della sua sede il Ciurmo, che è qua sito in Piazzetta Cauti della Resistenza, con due giorni di attività, per la precisione il 30 settembre e il 1 ottobre, quindi sabato e domenica ci sarà una convention meticcia di tatuaggi, ovvero penso una Tattoo Circus o qualcosa del genere. Siamo lieti di annunciare la prima Tattoo Convention meticcia per l'autofinanziamento appunto della squadra di calcio. La Tattoo Convention si terrà il 30 settembre e il 1 ottobre nella sede del Quadrato Meticcio in Piazza Cauti Resistenza dalle 11 alle 21. Ci saranno tre postazioni per potersi tatuare. Il tariffario sarà 50 euro all'ora. I tatuatori saranno Tommaso Edoardo Di Carlo, andate a leggervi se volete tutti i nomi. Al termine della Tattoo Convention cosa ci sarà? Ci sarà un concertone, il concerto è domenica 1 ottobre dalle 18 alle 23.59, ci sono i Lama Islam, DJ Zarra più Ciapo, Piazza Cauti della
Resistenza.
Quindi questi sono i due appuntamenti di sabato e domenica, però andiamo, facciamo un passo indietro e andiamo a venerdì, ovviamente l'appuntamento come ogni venerdì sera e qua in
Piazzetta, Piazzetta Caduta di Resistenza, l'infospazio Chinatown,
dove noi trasmettiamo. Il venerdì è aperto, c'è sempre una serata per sostenere le spese di questo posto, anche per sostenere le sue attività, tra cui appunto ce n'è una che ci riguarda molto da vicino, che è appunto l'attività di radiazione. Intanto che Lucky cerca di far crollare la nostra postazione, io vi dico che appunto la postazione sarà presto rimodernizzata, e allora un motivo in più per sostenerci, per stare tutti insieme, venite
assolutamente a per dare voce attività. Alle lotte, per dare voce ai partigiani e per tutti quanti quelli che vogliono resistere.
Questa puntata, come tutte le altre, le trovate in podcast sulla categoria programmi del sito radiazione.info, dal quale peraltro trasmettiamo. Con questo direi che è tutto per questa sera, e quindi
noi possiamo salutare che sventoli
per Baco.
Fischia il vento e urla la bufera, scarpe rotte eppur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir, sì sì, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle, ed ogni donna a lui dona un sospiro. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel coltir. Nella notte lo guidano le stelle, sì sì, forte il cuore, il braccio nel coltir. Se ci toglie la crudele morte, dura vendetta verrà dai partigiani. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Ormai sicura è già la dura sorte, se lo merita, del fascista vile traditor. La bandiera, no? Più in alto, con più energia, su, che sventoli per Bacco, più in alto la bandiera, su, energico, più in alto, che sventoli per Bacco, che sventoli!